Ciao carissimi amici della Tecnopillissima o della Tecnissima Pillola. Io sono Alex Arcuglia e questa naturalmente è Tecnopills, una trasmissione del network Runtime Radio, la radio geek di tutti noi, punto esclamativo, punto e virgola, punto a capo e punto MS, così. Appuntamento yes, appuntamento con punto MS. Se ve la ricordate, siete dei boomer di merda, come il sottoscritto. 3, 2, 1, sigla!
Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa, no dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi.
Allora, oggi voglio parlarvi di una puntata che potrebbe essere relativamente breve e mi piacerebbe tenerla breve, però sapete che adoro il suono della mia voce, eppure voi l'adorate, il suono della mia voce. Oh, come sono bella la mia voce, oh mio Dio! Vabbè, insomma, parte stronzate del genere, perché ho fatto una cosa semplice e mi sono detto, sfruttiamo questa cosa semplice per fare qualcos'altro, e qualcos'altro è diventato una cosa complicata, per cui le cose sono un pochettino incasinate. Oggi vi voglio parlare di PDF. Avete presente che cos'è il PDF? Quel documento PDF inventato da Adobe, dicendo con questo documento sostituirà l'internet, sostituirà il web, perché così finalmente la gente potrà vedere le cose come le ha pensate, non come nell'internet dove le cose si possono allargare, restringere, eccetera, eccetera, eccetera. Stiamo parlando di 20.000 anni fa. Però il PDF è diventato un'altra cosa, è diventato un formato di interscambio di documenti che si vedono bene, che si vedono giusti. Cioè, se prendete un file Word, lo leggete con 18 versioni di Word diverse, troverete 18 visualizzazioni diverse. E poi non ci sono magari font. Invece col PDF è tutto dentro nel documento, non si deve cagare il cazzo, funziona ed è bello. I documenti sono belli cicci e chi se ne frega. Allora, oggi vi voglio parlare di alcune cose che ho fatto col PDF. E vorrei parlare inizialmente di un tool interno che ho sviluppato, e poi come l'idea di questo tool interno si è trasformata nel facciamo un'altra cosa più figa. Per cui 3, 2, 1, capitoletto! Non so se mi seguite da abbastanza tempo, spero per voi di no. Nel mio passato recente, negli ultimi 2 anni, forse anche 2 anni e mezzo, la mia azienda ha sviluppato un'applicazione ad uso interno per una grande azienda italiana. Questa applicazione fa un sacco di cose, però la sua attività principale è quella di raccogliere delle firme grafocerte. Cosa significa? Significa che la firma viene fatta con la pencil su un iPad. E questa firma è autenticata, nel senso che tutti i dati biometrici della firma vengono registrati e vengono embeddati mediante un tool sviluppato da un'altra azienda italiana dentro un PDF, per cui la firma che si visualizza su questo PDF è sì la firma visualizzata, ma è anche certificata, per cui se qualcuno dovesse dire ma questa roba funziona o non funziona, è vera o non è vera, eccetera eccetera eccetera, ci si può rivolgere all'azienda certificante per dire ok, tu prova a fare una nuova firma, vediamo se sei tu o non sei tu che l'hai fatta, perché la firma contiene dei dati biometrici, significa che il modo di firmare di ognuno di noi è diverso, per cui se tu firmi e la firma, i dati biometrici di questa firma sono diversi da quelli della firma che è stata apposta, uno potrebbe dire non l'ho firmato io, questa firma è un falso. Vabbè, ok, questa roba qui. L'applicazione fa un sacco di cose e in realtà consente di raccogliere dei dati sensibili tra l'altro da parte degli utenti. Gli utenti visualizzano il PDF con dei dati che hanno inserito e devono certificare, sì, ok, sono d'accordo di che possiate utilizzare questi dati, eccetera, eccetera, questi dati sono i miei, un po' come quando vi fanno firmare in banca, nel senso, sei veramente tu? Per cui, cosa succede? L'applicazione raccoglie questi dati mediante dei form, che sono parametrici anche loro, va bene, e in più prepara un PDF con questi dati e il PDF poi va firmato. I dati vengono riempiti dinamicamente mediante dei campi. I PDF possono avere dei campi che possono essere riempiti, il che la cosa funziona abbastanza bene, per cui c'è tutto questo insieme di cose parametriche, parametri su parametri che gestiscono questi campi. I campi vengono riempiti ed viene il momento di segnare la firma, di signare la firma. E qui arriva un problema. Il problema è dato dal fatto che il rettangolo in cui si deve applicare la firma deve essere definito mediante delle coordinate, cioè x e y e larghezza e altezza. con l'origine di questo XY in basso a sinistra, perché il PDF nascono con l'origine in basso a sinistra, perché nascono come robe pensate per la carta, per cui l'origine in basso a sinistra, mentre le immagini digitali di solito sono in alto a sinistra. Vabbè, questa è un'altra questione. Ho provato diversi modi di far leggere alla mia applicazione il rettangolo, partendo dal rettangolo del campo firma, andando a definire un vero e proprio campo firma in Acrobat. Insomma, non ci sono riuscito, e siccome questi documenti, questa tipologia di documenti è relativamente piccola, nel senso che a oggi ci sono tipo 6 o 7 documenti diversi che possono essere firmati, ho sempre fatto a mano, nel senso andando a mettere delle coordinate a caso e vedere come si comportava l'applicazione e andando a rifinire, nel senso spostati a sinistra, spostati a destra, alza, abbassa, tutte queste cose qui, e andando a definire pian pianino il rettangolo corretto. Negli ultimi giorni sono arrivati molti nuovi documenti da preparare e delle modifiche ai documenti esistenti. Uno potrebbe dire: come mai vengono modificati dei template esistenti? Beh, perché vengono modificate le normative della privacy, vengono modificate un sacco di cose, per cui gli stessi documenti devono essere rieditati con delle nuove versioni depositate in particolari enti di certificazione, di convalidazione, eccetera eccetera eccetera, per cui non solo mi sono dovuto ritrovare a creare 4 nuovi documenti, ma ho capito l'andazzo e avevo capito che ognuno di questi documenti sarebbe stato revisionato diverse volte, per cui ogni volta avrei dovuto ricostruire, rimettere dentro questi numerini a mano, e la cosa sarebbe diventata un pochettino complicata. Allora mi sono detto: devo creare una sorta di tool, di editor, in modo tale che io possa disegnare questo rettangolino a schermo, e poi le coordinate di questo rettangolino mi vengono salvate in qualche modo, e in qualche modo possono essere utilizzate poi come parametri per questi documenti. E allora venerdì mattina mi sono messo lì e ho sviluppato questa applicazione, che è venuta pronta per l'ora di pranzo, e poi un pochino migliorato. Però l'applicazione è semplice: prendo un documento PDF, lo visualizza e ti consente di disegnare a schermo un rettangolino in modo tale da vedere le coordinate di questo rettangolino uscite. Uno potrebbe dire: sì, semplice, l'avrei fatto in 12 minuti prendendo anche un caffè in mezzo. La risposta è gnè, perché è un po' più complicato del dovuto, ma ve lo dirò dopo la pubblicità.
Consigli per gli acquisti.
Dicevo, che problema vuoi che sia, raccoglia, esci il PDF e disegna il rettangolino. Allora, disegnare un rettangolino a schermo è un non problema, ne ho fatti diversi, per esempio. Ma sì, me ne ho fatti diversi, ma quello non è un problema. E il problema è la visualizzazione del PDF. Perché? Come funziona il PDF? Allora, inizialmente pensavo che sarebbe stato facile, e lo è stato anche all'inizio, però non è stato così facile come speravo. Allora, la prima cosa da fare è come visualizzare un PDF a schermo. Molto semplice: c'è un componente dell'interfaccia che si chiama PDF View. Bisogna dire a questo documento, questa view, qual è la URL del documento, e magicamente si riempie e si visualizza. Perfetto, figata, no? Non c'è nessun problema. Sì e no. Però cominciamo col problema principale, nel senso, quando io carico un PDF e lo visualizzo a schermo, ecco, io devo sapere qual è la risoluzione del PDF, perché così posso convertire le coordinate, perché sai, se a schermo ho una view di 720x720 pixel, senza poi considerare il fatto se siamo in retina, ma quello è un altro problema, e poi il documento PDF è un A4, per cui che abbia risoluzione a 300 dpi, 2000 erotti per 3000 erotti, ecco, devo convertire tutte queste coordinate. La prima parte non è stata difficile, nel senso, posso chiedere al documento PDF qual è la sua risoluzione e lui me la restituisce, e di conseguenza quando lo visualizzo a schermo a figura intera, cioè a schermata piena, la conversione dei pixel dei punti è stata abbastanza risibile, nel senso, ci ho messo veramente poco. Però una cosa complicata è che i sistemi operativi Apple vogliono fare il lavoro tutto loro, ma c'hanno anche ragione, nel senso, c'è un PDF da 4000 pagine, non star lì a pensarci tu, ci penso io, lo visualizzo io, penso io a caricare la pagina corrente, a fare lo scrolling, eccetera eccetera eccetera. Però non volevo fare lo scrolling, non volevo fare il ridimensionamento. Perché? Ma semplicemente perché se io faccio il ridimensionamento poi dovrei fare tutti i calcoli per ridisegnare questo rettangolino, e non volevo fare sta roba qui, cioè, perché diventa un po' uno sbattimento infame fare tutte le conversioni, le rototraslazioni, senza le traslazioni, però le traslazioni e il ridimensionamento. Non avevo voglia di fare questa cosa per un tool interno, per cui ho impostato che comunque il documento si deve visualizzare sempre a figura intera, eccetera eccetera eccetera, e poi a un certo punto ho anche messo dentro la possibilità di cambiare pagina, Perché sì, perché magari documenti più di una pagina devono avere più di una pagina. Ecco, qui le cose sono diventate un pochettino complicate per via delle varie risoluzioni, anche perché essenzialmente ogni pagina di un PDF potrebbe avere una risoluzione differente. Eh sì, voi non lo sapete, ma i PDF, ogni singola pagina di un PDF è un PDF a sé stante, con una pagina sola può avere delle dimensioni qualsiasi. Vabbè, a parte queste complicazionezze, ero riuscito a trovare la quadra, però ogni volta avevo un piccolo problema. Primo, Mac voleva comunque fare, il sistema operativo voleva farmi fare un po' di scrolling, e questo non era un grosso problema, ma soprattutto mi dava un po' di bordo. Cioè, nel senso, io so tutto del tuo PDF, so che un documento lo devo visualizzare, per cui lascio dei bordini ai lati. Ecco, i bordini ai lati mi incasinavano la risoluzione, per cui, cioè, ogni volta che facevo un punto poteva non essere esattamente il giusto punto, perché c'era questo inset, questo rettangolo era un pochettino più piccolo all'interno del quadro. Insomma, alla fine cosa ho fatto? Sai che c'è una chiamata semplicissima che crea un'immagine a partire da un PDF, e allora invece di lavorare col PDF, ho detto, sai che c'è, lo converto in immagine e vaffanculo, visualizzo l'immagine a schermo e ciaone. Dove visualizzo l'immagine a schermo della pagina tal dei tali, perché è una cosa importante partire dalla pagina, perché se ho un documento di 3 pagine dovrò crearmi 3 immagini, oppure dinamicamente creare una immagine differente a seconda della pagina, con tutte anche le risoluzioni, eccetera 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 eccetera. Però vabbè, insomma, alla fine ho fatto questa cosa, ho creato questo bellissimo questo bellissimo tool interno, che deve rimanere interno perché non è al riparo da ogni male, c'è un sacco di problemi di interfaccia, diciamo che è pensato solo per essere utilizzato dal sottoscritto, però in modo tale da visualizzare questo rettangolino a schermo invece di andarselo a riprovare a mano tutte le volte. E visto che devo, insomma, ho messo anche la possibilità di inserire numericamente i valori, così che possono essere anche disegnati, traslati a mano invece di starli a disegnare ogni volta il rettangolino. Però ho fatto una cosa molto carina. In pratica, praticamente mi salvo queste coordinate, oltre alla pagina, tutte le volte che il documento viene caricato nelle preferenze, cioè nel file di preferenze che è automatizzato dell'applicazione, crea un entry point per ogni volta che viene caricata una URL, cioè l'indirizzo di un documento sul disco rigido, in modo tale che se carico 2 volte lo stesso documento già mi fa vedere il rettangolino precedente. Questo mi va bene se faccio delle modifiche o devo fare delle cose, non sono, se devo andare a modificare qualcosa invece di crearlo da zero, è bene tenersi l'ultimo stato in memoria, cioè in memoria, salvato da qualche parte. Vabbè, e tutto questo solo per questo tool interno, per cui sono molto felice e contento, ha funzionato, mi ha dato un senso nella carriera di programmatore sviluppare una roba del genere, cioè, e verrà utilizzato da qui in avanti. Mentre da qui in avanti vi faccio sentire un po' di pubblicità. Che merda che sei, Raccuglia.
Consigli per gli acquisti.
Vabbè, insomma, questa roba qui, gna. Allora mi sono detto, ma non c'è un altro modo di visualizzare un PDF senza questi bordi? E mi sono scontrato con un bellissimo sistema veramente iper semplice che consente di creare un'immagine, una NS image, cioè l'immagine per come è pensata all'interno di macOS, a partire dal PDF e dalla pagina selezionata. Così è stato molto più semplice, invece di passare attraverso il PDF viewer eccetera 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 eccetera, carico l'immagine a seconda della pagina e poi la schiaffo lì bellamente in questo rettangolone in cui ho tutte le coordinate che poi vengono rimappate quando uno disegna un rettangolino. Bello, semplice, figo. Se devo essere sincero, l'unica cosa che non mi piaceva era molto la risoluzione, cioè un PDF standard viene pensato, cioè un PDF viene interpretato dal sistema operativo come un documento a 72 dpi, cioè 72 pixel dot per inch per pollice, dove un pollice è circa 2,5 cm, per cui vabbè, va benissimo, chi se ne frega. Mi andava bene così e sono stato contento per la visualizzazione. Cioè, diciamo che se avessi dovuto ingrandire un pochettino i pixel sarebbero stati un po' grassini, ma chi se ne frega, andava benissimo così. Per cui ho fatto questa cosa, la cosa ha funzionato e il mio tullino interno era pronto e l'ho utilizzato per preparare questi documenti. Però mi sono detto, cacchio, adesso che sei capace, Raccuglia, di convertire un'immagine in un PDF, perché non aggiungere questa feature a UM Converter, Ultimedia Converter, cioè il tuo programma di conversione che converte qualsiasi tipo di file in qualsiasi altro tipo di file? E allora mi sono messo stamattina, veramente, intanto che facevo la cacca, a scartabellare, perché avevo già la possibilità di scegliere di caricare l'immagine e di salvarla come cavolo volevo. L'unica cosa che non, insomma, su cui non ero ancora contento era la definizione. Cioè ho visto, vi ho detto che appunto i PDF internamente vengono visti come 72 dpi, e insomma ho perso una mezz'oretta stamattina, sì, stamattina ho perso una mezz'oretta facendo questa cosa, cercando di capire come fare. A un certo punto ho trovato la soluzione. Il problema è che internamente ci sono, dovete pensare a come vengono visualizzate le immagini all'interno del sistema operativo, come se fossero una serie di livelli di astrazione crescente. Cioè, se voi pensate un'immagine JPEG, scattate un'immagine JPEG con la vostra macchina fotografica a 16 megapixel, per dire tipo 5000x3000 e 500 più o meno, sapete che ogni punto è un pixel, per cui avete 5000 in orizzontale e 3500 in verticale, eccetera 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 eccetera. Però all'interno del sistema operativo, dato che adesso ci sono gli schermi retina, dalla visualizzazione proprio della rappresentazione dei pixel come dati fino all'immagine vera e propria ci sono un sacco di strati, almeno due strati in mezzo, che astraggono tutto quanto. E dato che l'immagine che viene visualizzata a schermo, se avete un display retina, cioè un display ad alta densità di punti per pollice, di quelli che appunto non si vedono i pixel, allora diciamo che la rappresentazione in pixel è differente dalla rappresentazione in punti, per cui ad ogni singolo punto potrebbero essere, insomma, assegnati 2 pixel, 2x2 pixel. Vabbè, ve la faccio relativamente breve. Ho dovuto fare un po' di calcoli, ho trovato una cosa che tra l'altro avevo già fatto per Power Resize, ma che ho migliorato oggi, perché Power Resize essenzialmente, per capire se c'era questa doppia rappresentazione, essenzialmente chiedeva allo schermo principale, al main monitor del Mac, se questo main monitor era in retina oppure no. Se era in retina la rappresentava al 2x, cioè sapeva che i pixel erano rappresentati al doppio. Questa cosa qua però, con l'ultima versione del sistema operativo, è un po' cambiata, perché a volte il Mac potrebbe considerare come main screen il secondo monitor attaccato, che magari non è retina, per cui vi dice che la risoluzione non è retina, però internamente li calcola come tali. Per cui adesso la cosa che faccio è scorrermi tutti gli schermi. Se ne trovo almeno uno retina, allora diciamo che internamente le immagini vengono trattate come retina, perché è così che funziona, per cui finalmente posso avere la mia dimensione corretta. E quando c'è da creare un documento, praticamente imposto la risoluzione in pixel, veramente in pixel, che vengono convertiti in punti, appunto, in secondo questo fattore di conversione, che è 1.0, cioè 1.0 se non c'è un display retina, e 2.0 se c'è un display retina attaccato, e faccio anche un'impostazione dei DPI, per cui nei settaggi di UM Converter ho aggiunto questa nuova voce che specifica come interpretare i PDF e quanti DPI, di default 300, e anche specificare un suffisso per le pagine, perché se c'è un PDF in 3 pagine stamperà ogni singola pagina alla URL di destinazione col suffisso underscore page underscore e il numero di pagina. Sembra una stronzata, però diciamo che così mi funziona. e così ho creato questo aggiornamento di Ultimedia Converter, che nel caso in cui si trascinasse un PDF, e il PDF è multipagina, o anche se, insomma, per ogni pagina del PDF viene fatta la conversione in immagine con il giusto livello di DPI, e poi eventualmente se c'è da fare un downscale viene fatto il downscale a posteriori. Però diciamo che le cose funzionano ed è perfetto, ed è fighissimo, è una feature piuttosto comoda, perché spesso e volentieri mi capitava di tirare dentro i file PDF in Photoshop per fare queste conversioni, ed era una rottura di palle. Primo perché Photoshop impiega 30 secondi ad aprirsi, secondo perché ogni volta che gli carichi un PDF ti chiede 200.000 cose, quale pagina vuoi scannare, quante pagine vuoi scannare. Cioè, diciamo che se uno deve convertire velocemente un PDF con Photoshop impiega diversi minuti, anche perché poi ogni singola pagina viene creato per ogni singola pagina viene creato un documento, e il documento poi deve essere salvato a sé stante, nel senso, se uno chiede un Photoshop per ogni documento viene fuori per ogni pagina viene fuori la schermata: vuoi salvare questo documento? Sì. Come lo vuoi salvare? Sì. Dove lo vuoi salvare? Sì. Vuoi riscrivere? Sovrascrivere? Avete presente questa roba qui? Per cui diventa lunghissimo. Invece così, tac, in un attimo tutto è bello, tutto pronto e tutto figo. Sono veramente contento di questa nuova ficcia, la ficcia veramente ficca. Vabbè, sempre nuove feature per questo Ultimedia Converter, che sta diventando sempre di più un'applicazione che è veramente un grimaldello per le transcodifiche varie. E dovreste comprarvelo. Nel frattempo, ieri in serata ho lavoracchiato un'oretta su questa feature. Adesso ho aggiunto questo bel pannello. Trascini un file PDF su Ultimedia Converter, ti apre questa finestra che ti mostra a sinistra le miniature delle pagine e a destra la pagina selezionata, in modo che uno cliccando sulla miniatura vede la pagina grande, e sotto ci sono tre pulsanti. Il primo pulsante, che è selezionato di default, che è converti tutte le immagini. Seleziona tutte le pagine. Il secondo pulsante è seleziona pagine, per cui cliccando su questo pulsante appaiono dei checkbox, delle icone delle singole pagine, in modo che uno può attivare o disattivare le pagine che vuole transcodificare. Naturalmente adesso devo aggiungere un pulsantino seleziona tutte e deseleziona tutte. E poi c'è il pulsante range, che consente di selezionare le pagine all'interno di un certo range, cioè tra la prima e l'ultima. Nel senso, ci sono 10 pagine da scansionare, uno mette 3 e 5, verranno transcodificate soltanto le pagine dalla 3 alla 5. Poi, quando uno prende un pulsante continua, viene effettuata la transcodifica. È stata una cosa relativamente semplice, relativamente veloce. Tra l'altro è asincrona, perché ho visto che nel caso in cui uno ti spedisse un bel PDF da 150 GB con 4.000 immagini, la generazione delle preview di ogni singola immagine potrebbe prendere un po' di tempo. Invece così appare la schermata e intanto che sta caricando l'utente vede che qualcosa sta caricando. Insomma, devo dire che questa feature è sempre più figa, e adesso la grafica non è granché bella, dovrò limarla un pochettino, però mi piace il fatto che sia veramente una valida alternativa a Photoshop, perché spesso volentieri usavo Photoshop, si usa Photoshop per convertire un PDF in immagini, e invece così facendo vaffanculo, non passo attraverso Photoshop, ma la cosa diventa veramente più veloce. Va bene, dai, direi che per oggi vi ho detto tutto. Davvero è stata una puntata molto, molto breve, molto condensata, ma insomma di cose interessanti. Vi ricordo che Tecnopills è una trasmissione del network Runtime Radio. Andate su runtimeradio.it per scoprire le altre cose che facciamo. Se vi piace quello che facciamo, andate sul nostro gruppo Telegram, telegram.me/tecnopillsriot. Trovate il link nelle note di questo episodio per scoprire come interagire, anche solo darci un feedback del tipo mi è piaciuta sta cosa, oppure voglio saperne di più, oppure detto una minchiata, questa è la correzione. Io sarò ben contento di ripubblicare e di rispondere a tutto quanto. Se pensate che siamo veramente fighi e che gli introiti pubblicitari non siano sufficienti a darci bellezza, potreste andare su rantemeridio.it/anche io e patronizzarci, ma non ve lo chiedo neanche più di tanto ormai, visto che ormai sono un grande fan dell'advertising, che non è bellissimo, ma a voi costa 30 secondi se non avete un modo per skippare, altrimenti 3 secondi se skippate, più o meno una o due volte in puntata, e noi siamo molto contenti. Cioè, sapete benissimo che gli introiti pubblicitari sono un modo molto secco e neutro di ricevere soldi per noi e di ricevere contributi audiovisivi per voi, perché così sentite quello che noi facciamo e in qualche modo noi ci ripaghiamo l'hosting. Va bene, sapete tutte queste cose, non è il caso che ve le ripeti ancora. Basta, dai, buon ascolto di quel che verrà e buona giornata. Ciaone!
Avete ascoltato Tecnopills, flusso di coscienza digitale, per colpa... No, dai, per merito di Alex Raccuglia. Tecnopills è la trasmissione tecnologica del network Runtime Radio. Runtime Radio, la radio geek, la radio di tutti noi. Ci trovate su runtimeradio.it e se non ci andate siete dei cessi. This has been done with Power Recorder. This podcast is edited with producer. Discover more at altimedia/producer. ulti.media/producer. PODUSCER.